Madre della Chiesa, prega per ottavo sabato mariano della serie dedicata a Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni e aperture a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. A tutti e a tutte voi, benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria Invialata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Abbiamo appena celebrato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e in questa nostra Basilica di Santa Maria Invialata a Roma abbiamo avuto la fortuna e la gioia di partecipare alla Divina Liturgia nei vari riti orientali, bizantino greco, bizantino romeno, bizantino ucraino, armeno, malancarese ed etiopico. Cristo accompagna il cammino della Chiesa nella sua missione di unità e di evangelizzazione tanto in Oriente come in Occidente, specialmente a partire dal Concilio Vaticano II, che ha aperto nuovi orizzonti ecumenici e nuove strade di incontro fra tutti i cristiani. Anche in tema mariologico e mariano, il Concilio Vaticano II, come sappiamo, ha segnato una svolta con l'apporto prezioso di tutte le componenti ecclesiali e di tutte le scuole teologiche. Questa sera il padre Fabrizio Bosin, carissimo fratello e professore di Cristologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, laureato a Innsbruck e profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, ci parlerà dell'apporto dell'area tedesca al capitolo ottavo della Lumen Gentium, dedicato appunto alla Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Con i teologi tedeschi di allora era presente anche il nostro Papa Josef Ratzinger. Padre Bosin, che ha presentato una splendida tesi di laurea sul pensiero di Romano Guardini, ha al suo attivo molte partecipazioni a convegni, simposi e incontri teologici con qualificate relazioni incluse pubblicate negli atti dei rispettivi convegni. Grazie padre Fabrizio, a te la parola.
Dicevo a suor Esther che se ci vediamo qui ogni anno è un momento di grande fraternità. Non siamo molti, ma questo non importa, importa che ci sia una condivisione fra di noi, molto semplice, e quest'anno poi, ahimè, ho dovuto prepararmi perché qui in mezzo a noi c'è uno degli esperti in materia, che è il padre Toniolo, e quindi non bisogna sgarrare, e quindi mi scuserete se sarò a volte un po' preciso, ma non voglio cadere nelle forche caudine di chi questa materia la insegna, diciamo, il suo arco onorario di professore ed è uno dei suoi cavalli di battaglia e quindi è ovvio che mi richiamerò a uno dei suoi studi, diciamo quello che ha coronato tutto il suo lavoro, la Beata Maria Vergine nel Concilio Vaticano II. Poi dovreste essere felici che il vostro centro ha editato questa opera preziosissima sulla quale chiaramente più volte dovrò intervenire, citarla. Quindi grazie della presentazione, grazie a tutte voi. Io ho guardato l'economia di questo lungo itinerario di approfondimento su Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture. Ecco, la mia relazione non sarà una ripetizione del Vaticano II, non sarà un discorso tecnico di valutazione dei singoli numeri del prodotto finale del capitolo ottavo della Lumen Gentium, perché tutte queste cose vedo che sono particolareggiate e ogni relatore approfondirà in questo caso alcuni punti. Penso al discorso dell'esemplarità di Maria, i dogmi, l'Immacolata, l'Assunta, la mediazione celeste o spirituale. Il mio sarà un contributo di natura soprattutto storica e sarà, diciamo, quello che mi impegna da alcuni anni, la rivisitazione delle memorie private, dei diari, di coloro che sono stati protagonisti o comprotagonisti dei padri conciliari, tenendo presente che alcuni diari sono anche dei padri, ma la mia ricerca ha avuto modo di incentrarsi soprattutto sulle testimonianze dei periti, dei consultori, dei teologi, di coloro che in questo Concilio Vaticano II hanno affiancato i protagonisti di questa avventura, pensate voi, durata più di 7 anni, che sicuramente ha cambiato il volto, ha rinnovato il volto della Chiesa Cattolica nel secolo scorso. E non vi ho, come faccio di solito, dato un foglio prospettico, perché effettivamente in questo caso era molto disagevole, avrei dovuto stampare più fogli perché ci sono le testimonianze dei diari, ma cercherò di essere molto breve. Io dividerò questa relazione, poi Suor Esther mi lancia qualcosa se sforo, diciamo almeno fino alle 5 meno 5, ok? La divido in 4 parti questa relazione. La prima sul problema delle fonti, la seconda sugli studi sul Vaticano II, capitolo 8, e qui sarò brevissimo, mentre darò ampio spazio a una rivisitazione dell'iter di elaborazione di quello che è il capitolo 8 della Lumen Gentium, ma badate bene che questo, a mio avviso, bisogna dividerlo in 2 ambiti. Il primo ambito è quello che succede nella fase antepreparatoria e preparatoria del Concilio, e per comodità lo chiamerò lo schema De Beata sulla Vergine, sulla Madonna. Non parliamo ancora di capitolo 8 o di Lumen Gentium, Giustamente il padre Ermanno nel suo studio lo dice chiaramente, anche lui segue questa modalità, studia prima le 8 redazioni di quello che è il De Beata, quello che poi sarà consegnato ai padri all'inizio del concilio, 11 ottobre del 62 inizia il concilio, dopo poco verrà consegnato ai padri lo schema sulla Chiesa e l'appendice era appunto il De Beata, che aveva avuto 8 redazioni e sappiamo tutti che era stato per la gran parte elaborato dal padre Carlo Balic, dei Francescani, frati minori dell'Antonianum, professore non solo lì, anche alla Lateranense, uno dei nomi che chiaramente e ovviamente ritornerà in questa relazione. Dopodiché mi incentrerò sull'altro. La seconda parte verterà su quello che succede nel Concilio. Concilio Vaticano II, che ha 4 periodi o sessioni, che vanno appunto dal 62 al 65, tenendo conto però che i teologi e i padri non lavorano solo durante le cosiddette congregazioni generali qui a Roma, che si svolgono normalmente negli autunni del 62, del 63, del 64 o del 65, ma è di grande importanza capire ciò che avviene nelle intersessioni, perché lì i lavori li coinvolgeranno soprattutto i gruppi delle conferenze episcopali e il lavoro a volte segreto e nascosto dei teologi che stileranno. Quindi vedete, la seconda parte si incentrerà invece su che cosa? Su quello che realmente sarà il cosiddetto capitolo 8 della Lumen Gentium, o meglio, lo schema mariano, che già ormai per volontà dei padri dalla seconda sessione del Concilio dovrà essere inserito nello schema sulla Chiesa, quella che sarà la Lumen Gentium, e che poi lentamente, come fisionomia, costituirà il capitolo finale del documento sulla Chiesa, capitolo 8, e anch'esso, come il padre Ermanno fa vedere nelle fonti, anch'esso ha ben 8 redazioni. Ok? Questa è la fisionomia. Bene, vi ho rammentato questo itinerario. All'interno di questo, ecco, il mio contributo è quello di dire cosa i vescovi tedeschi, austriaci, quindi di lingua tedesca, e anche lì sono semplice, non posso adesso addentrarmi e vedere le specificità di quello che vuol dire aria tedesca, perché per esempio ci sono alcuni vescovi scandinavi, e parliamo di quei territori, quindi della Svezia, Norvegia, non sono molti per la verità. Poi c'è anche la Svizzera tedesca, e quindi anche lì bisognerebbe andare a valutare chi sono i periti o padri conciliari svizzeri di lingua tedesca, che si riconoscono quindi in uno stile, in un linguaggio ben preciso. Ecco, il discorso è complesso. Ricordiamoci che allora non parliamo di Germania unita. Nei tempi del Concilio la Germania viveva ancora un'esperienza drammatica di due blocchi, quindi la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica, la DDR con tanto di muro, insomma sapete, situazioni estremamente complicate, difficili, ma questo per dire un po' la complessità di quando si sceglie un'area linguistica e culturale. Per quanto io credo, e lo sappiamo tutti, che da quest'area sono venuti dei contributi importantissimi per comprendere la natura e le decisioni del Concilio Vaticano II. Quarta parte, ecco, questo era un po' il quadro del terzo punto che io approfondirò. Il quarto punto, se c'è tempo, era la proposta di lettura di alcune pagine, appunto da alcuni diari, per farvi capire, e io credo non ci sia nulla di male, cosa succedeva nelle congregazioni generali, cosa succedeva nella commissione dottrinale, che era quella fondamentale, dove il cardinale Ottaviani, che era preposto a questa commissione, il segretario che era il padre Tromp, professore alla Gregoriana, ecco, come si lavorava, quali reazioni c'erano, quali discussioni, a volte anche molto accese, a volte anche molto contrastanti. Quindi un lavoro di compromesso che sicuramente è importante per capire cosa realmente è avvenuto al Concilio. Allora, primo punto, le fonti. Allora, ci sono quelle ufficiali quando si studia il Vaticano II, e sono gli atti, questi volumoni che tutte le biblioteche hanno, le facoltà teologiche, e dove voi trovate gran parte di che cosa? Del materiale che costituisce la fonte primaria ufficiale del Concilio Vaticano II. Quindi i primi volumi, pensate, raccolgono tutti i vota e i consiglia, cioè le proposte dei padri per il concilio che è stato annunciato nel 59 da Giovanni XXIII, ma che ancora non è iniziato. Pensate voi che dall'annuncio del concilio, quindi dobbiamo andare al 25 gennaio del 59, Basilica di San Paolo, all'inizio del concilio, 11 ottobre del 62, fate il calcolo di quanto tempo passa. Tutto il 59, tutto il 1960, tutto il 61 e gran parte metà del 62. Sono quanti? 3 anni e mezzo, quasi 4, di in fondo preparazione del concilio. Non entro nell'ermeneutica, come mai tutto questo tempo c'era bisogno? Ci sono tante, vedete, interpretazioni. Sicuramente dobbiamo questo evento, dobbiamo la tenacia di volerlo fino in fondo a Giovanni XXIII. Questo dobbiamo essergliene riconoscenti, perché fino alla morte, nel giugno del 63, Giovanni XXIII ha fatto di tutto per questo concilio. Quindi dall'annuncio 59 fino al 63, guardate, sono tanti anni, e sono gli anni più, se vogliamo, anche drammatici per certi aspetti, senza nulla togliere all'opera grandiosa di Paolo VI, che ha assunto fino in fondo questa eredità non facile e con il suo stile ha cercato in tutti i modi di smorzare quelle tensioni, quei conflitti che sicuramente c'erano e che ha ereditato, diciamo, non da Giovanni XXIII, da un'assise così che, sapete, per la prima volta è stato il concilio un concilio universale. Per la prima volta è stato un concilio che ha tentato di andare fuori dai confini e dalle logiche culturali e linguistiche dell'Europa. Prima, signori, almeno nell'età moderna, i concili erano tutti eurocentrici. Lo stesso da dove vengo io, da Trento, è un concilio europeo Trento. E poi europeo dove c'erano alcune nazioni che facevano la parte del gigante. Così in fondo anche il Concilio Vaticano I. Vaticano II per la prima volta vede la presenza fisica di volti, espressioni linguistiche che a volte possono anche sconcertare, anche a Roma, perché per la prima volta si fa l'esperienza della conoscenza, direi, del diverso, tra virgolette, diverso vuol dire di altra formazione, altra lingua, altra cultura, altra forma di proporre le cose. Quindi le fonti ufficiali, gli atti, che sono depositati, noi abbiamo il Magistero dei Papi e il Magistero dei Vescovi. Poi abbiamo le fonti B private, ed è qualcosa che negli ultimi decenni, voi sapete, costituisce un ambito di ricerca imprescindibile per capire il Vaticano II. Io penso, noi italiani abbiamo la possibilità oggi, per esempio, di avere in traduzione italiana i diari di due grandissimi teologi al Vaticano II. Un domenicano e un gesuita. Il padre Yves Congar, domenicano, abbiamo due volumi dei suoi diari e, usciti da qualche anno in traduzione italiana, i diari di Henri de Lubac, Quaderni del Concilio. Ma badate bene, in una ricerca che ho fatto tempo fa per Monsignor Marini, e che serviva anche a me, sono arrivato alla catalogazione e ce li ho quasi tutti, di ben più di 50 diari conciliari, tra padri, vuol dire vescovi, di tutto il mondo, che durante, quando venivano a Roma o quando tornavano nelle loro diocesi, scrivevano, facevano memoria di quello che accadeva durante il concilio e nelle fasi. Guardate che quelle sono fonti preziosissime e importanti per capire le dinamiche, diciamo, di gestazione di questo concilio. Terzo punto, il padre Manno giustamente li cita all'inizio, perché guai se no, abbiamo il genere anche delle storie del concilio. Quindi storia vuol dire i primi tentativi di, da un lato, mettere insieme le fonti, capirle, interpretarle e quindi dare appunto una interpretazione al Vaticano II. Certamente ogni interpretazione è limitata, tuttavia mi avviso imprescindibile il riferimento ai cinque volumi diretti da uno dei massimi studiosi del Vaticano II in Italia, il compianto professor Giuseppe Alberigo di Bologna. Sono cinque volumi importantissimi per capire le dinamiche del Concilio Vaticano II dal suo annuncio sino alla sua conclusione nel 65. Un'altra fonte, quella diciamo che è semiufficiale, sono i volumi del padre Caprile, che era un giovane gesuita che per la civiltà cattolica seguiva i lavori del concilio. È un'altra opera, a mio avviso, straordinaria, perché con grande pazienza riporta in traduzione italiana molti degli interventi durante il concilio o addirittura documenti di conferenze episcopali, bibliografia, quindi è una mole sterminata di informazioni importantissime che a mio avviso integra la storia del Concilio Vaticano dell'Alberigo. Io mi sono riferito, diciamo, per la storia generale a questi volumi. Riguardo agli studi sul capitolo ottavo della Lumen Gentium non mi dilungo, tutti ve li citeranno, spero, perché sono imprescindibili per chi voglia approcciarsi all'approfondimento di questa tematica. Gli studi di Laurentin, ancora vivente, uno dei più grandi mariologi del secolo scorso, il quale scrive La Madonna del Vaticano II. Badate voi che, oltre a essere anche esperto e perito conciliare, padre Laurentin era anche un giornalista, quindi scriveva dei volumi in tono anche giornalistico di reportage di quello che accadeva ok? I bilanci delle varie sessioni. Quindi sono fonti molto importanti. A lui si deve poi un'altra opera celebre che è la Question Mariale del 63, pubblicata nel 64 in Italia. Ecco, è un riferimento. Poi, a mio avviso, i Servi di Maria hanno un contributo notevolissimo di approfondimento storico, e in questo è chiaro che dobbiamo riferirci al padre Giuseppe Besutti, al suo volumone Lo schema mariano al Concilio Vaticano II del 66, sebbene nel 64 lui scrisse già una prima cronaca importantissima allora per capire quello che stava avvenendo. Poi c'è, ecco, vi dicevo, il padre Toniolo, e qui state attenti perché è uno degli esperti, insegna la materia da tantissimi anni, e il volume La Beata Maria Vergine nel Concilio Vaticano II, a mio avviso, è un prezioso per lo studioso, perché almeno ha le fonti, ok? Certo, io glielo ho sempre detto, io spero che un giorno ci darà anche l'integrazione coi diari, con quello che, mio avviso, sto facendo io, perché anche quello sarebbe prezioso. Anche lui comunque c'ha altri studi molto importanti prima, pensate che nel 95 per Marianum ha scritto ben più di 200 pagine sul contributo solo dei Servi di Maria, quindi da parte del nostro ordine, a tutto quello che è stato l'evento del Concilio in riferimento al contributo, quindi soprattutto mariano, mariologico. Poi ho rifatto riferimento, abbiamo il nostro preside, il padre Perrella, la cui tesi di laurea era incentrata su un aspetto molto particolare, ma sicuramente importante, sempre nella comprensione dell'evento Vaticano II, il problema di vota e consilia, quindi della fase preparatoria del Concilio. Cioè, i padri, questa è la domanda che dobbiamo porci fin dall'inizio, adesso quando inizierò appunto la terza parte, ma veramente i vescovi, le facoltà teologiche, i padri, volevano che il Concilio Vaticano II si occupasse di Maria? Perché noi partiamo già da un dato acquisito, da un qualcosa di fondamentale, che è il più importante documento mariano magisteriale della storia della Chiesa Cattolica, ok? Che è il capitolo ottavo della Lumen Gentium. Ma all'inizio realmente i padri volevano che si parlasse di Maria? Questa è la questione. Ecco lo studio quindi di che cosa? Di quelle proposte che tutti i vescovi, le facoltà teologiche, i superiori generali sono invitati a mandare a Roma quando? Tra il 1959 e il 1960. Dovevano mandarlo, avevano un tempo prestabilito che era, a mio avviso, il 59, fine estate, inizi di settembre. C'era la famosa lettera del Cardinal Tardini, che era l'allora segretario di Stato di Papa Giovanni, il quale mandò questa lettera prima ai padri, in cui si diceva: senti, per te, per questo concilio che il nostro Papa ha annunciato, cosa senti in questo momento importante e fondamentale per la Chiesa Cattolica? Di che cosa dovremo parlare? Allora, pensate che ben 600 padri, quasi 600, su un totale di più di 2000 e più, quindi è un numero cospicuo. Certo, lì uno studio, e purtroppo non c'è, manca uno studio preciso di ricostruzione di quello che succede nella Chiesa Cattolica nel suo insieme. Di questi 600 che dicono che si parli di Maria, e anche lì con una variante da chi addirittura vuole un nuovo dogma, chi vuole un incremento della dottrina su alcune questioni, da altri che invece invitano a maggior sobrietà o a maggior chiarezza riguardo al discorso sia dottrinale che, badate bene, il culto, la venerazione a Maria, che sono due facce della stessa medaglia, è chiaro però che i padri devono stabilire. Ebbene, di queste 600 risposte da dove vengono? Da dove provengono? Vi anticipo già una cosa: dall'area tedesca pochissimi sono gli interventi dei padri, quindi dei vescovi o delle facoltà teologiche, che chiedono che il Concilio si dedichi al problema mariano-mariologico. Questo è chiaro. Ma attenzione, allora uno potrebbe subito cadere nell'interpretazione: cattivi, non amano la Madonna? Assolutamente no. È che dal mondo tedesco, ad esempio, fin da subito è chiaro per me una cosa. C'è la necessità da parte loro di un profondo rinnovamento ecclesiologico. Questo è evidente. Lo si capisce da quello che hanno scritto i teologi tedeschi prima, e in questo Ratzinger, badate bene, che è un ecclesiologo fondamentalmente. I suoi contributi, almeno quelli più, soprattutto durante il Vaticano II, sono di un dogmatico, di un sistematico, che proviene da una scuola teologica legata molto allo studio della tradizione dei padri, ma soprattutto del Medioevo, Bonaventura, lo si dimentica sempre, ma quello che lui ha scritto, diciamo, negli anni è riguardante al discorso della Chiesa. Ok? E quindi è chiaro che lui è scelto come perito del cardinale Frings di Colonia come un esperto in questioni ecclesiologiche. I tedeschi propongono quindi al concilio una domanda: Chiesa, chi sei? Chiesa, dove vai? All'interno di questo, chiaramente, quando inizia il concilio e quando si pone la questione mariana, i vescovi tedeschi dicono: certissimamente Maria, in questa chiesa chi sei e dove vai, Maria ha qualcosa da dire. E come che ce l'ha? Ma in che modo? Con quale linguaggio? Con quali accentuazioni? Ecco il contributo dei tedeschi. Un'altra cosa, questioni ecclesiologiche, e il secondo, è ovvio, forse noi in Italia non lo capiamo, per me che vengo da quel mondo, una profonda attenzione al discorso ecumenico. Ecumenico. Avete pregato tutta questa settimana, ecco, oggi io riecheggio che cosa? L'istanza ecumenica. Ecumenica in questo caso, badate bene, non vuol dire nel senso dell'unità, quella delle chiese orientali, no, ecumenica vuol dire confronto con quelli che venivano chiamati i fratelli separati o disgiunti, ok? Quindi protestanti, ortodossi, o meglio sarebbe ortodossi, chiese ortodosse, il mondo protestante è estremamente variegato. Parliamo per facilità di protestanti, includendovi dentro i luterani e i riformati, quindi di tradizione calvinista, per essere più pratico, e il mondo anglicano. Okay? I tedeschi sentono tantissimo questo discorso. Pensate a Bea, a Frings, ma anche allo stesso Ratzinger, a Rahner. Cioè, vengono da una chiesa. Questo forse noi non lo capiamo, perché in Italia la preponderanza, la maggioranza di tutti noi proviene da comunità cristiane cattoliche romane, dove nei nostri villaggi, paesi, c'è il parroco che rappresenta appunto la comunità. In Germania non è così. In Germania nei villaggi, nei paesi, abbiamo a che fare con comunità sempre di cristiani, ma che chiaramente hanno una diversificazione. C'è chi si rifà al suo pastore e chi nella comunità. E questo, guardate, che dà un modus, una forma, che a volte può essere conflittuale, ma a volte, perché il Signore ce l'ha indicato, deve essere il raggiungimento dell'unità, quindi del dialogo. Quindi ricordatevi, istanza ecclesiologica ed ecumenica. Bene, ho parlato delle fonti, già vi ho detto alcune cose, adesso voglio essere preciso per non disperdere. Allora, annuncio e fase antepreparatoria del concilio. 25 gennaio del 59, ricordate, Papa Giovanni annuncia il concilio. È una fase, diciamo, impegnativa, ancora molto confusa, perché sapete, dall'annuncio a mettere in moto una macchina così com'è complessa come è la preparazione di un concilio è difficilissimo. In questo periodo chiaramente tutti devono andare a vedere cosa è successo nei concili precedenti, quali sono le procedure, i regolamenti, cosa succede. Quindi potete immaginare voi cosa accade. L'importante, e torno, e qui qui faccio presto, sono i vota e i consiglia. Cosa sono i voti e i consiglia? I voti, i consigli che sono richiesti ai padri circa il prossimo concilio. Allora, vi ho detto, 600 padri risponderanno e chiedono che il concilio si pronunci su Maria. 400 auspicavano una nuova definizione sulla mediazione di Maria, 400. 100 invece espressamente chiedevano di non occuparsi di Maria. La maggior parte però, 1400, non emise alcuna proposta riguardo ai temi di carattere mariano e mariologico. Tra questi 1400 ci sono soprattutto quelli che vengono dal mondo tedesco. Allora io sono andato a valutare diari, fonti e studi. Sono andato a uno studio sui vota e consiglia dei vescovi bavaresi, quindi la Baviera, che occupa, è notevole, la parte in fondo meridionale della Germania, con al centro Monaco di Baviera, Regensburg, Augsburg. Allora, loro cosa chiedono? E questo vi fa capire e riecheggio quello che vi dicevo prima. Cosa i tedeschi si attendevano per il concilio e dal concilio? Innanzitutto il problema liturgico. Actuosa partecipazione dei fedeli nella vita liturgica, la lingua volgare, bisogno di una riforma ecclesiale, ecclesiologica. Il lemma Chiesa, popolo di Dio, signori, è il secondo capitolo della Lumen Gentium. Questo padre Manno me l'ha sempre insegnato, guai, non capiremo nulla del capitolo ottavo su Maria se non studiamo prima per bene quello che è successo sul D'Ecclesia, sulla Lumen Gentium nella sua globalità. È lì la chiave di lettura. Il discorso ecclesiologico. Quindi i tedeschi chiedono il lemma Chiesa popolo di Dio, diciamo, prendendo lo spunto da un volume di Acerbi, da una ecclesiologia giuridica, piramidale, societaria, che in fondo era l'eredità del passato, senza criticare, non è questione qui di critica, è questione che bisognava veramente mettersi in moto in un rinnovamento. Da un'ecclesiologia giuridica a un'ecclesiologia di comunione. Quando si parla di comunio, badate bene, non è astratta. Comunio che bisogna vivere. E chi la deve vivere in primo modo? I vescovi. Ecco il tema della collegialità dei vescovi. Anche qui, chiaramente, chi ha studiato ecclesiologia sa che il Vaticano I si blocca su questo punto, viene sospeso, ha promulgato molto bene le funzioni del ruolo del vescovo di Roma, di Pietro. Ok? Ma non ha approfondito come Pietro si muove col collegio, che rapporto c'è e concretamente che funzione ha il collegio apostolico. Ecco che i tedeschi, che hanno buona memoria e che in fondo sono stati un po' scottati, ricordatevi che bisogna sempre capire, avere uno sguardo al passato. Non mi ricordo il nome di quel grande teologo che era Döllinger, che al Vaticano I finì maluccio per i suoi studi e cose, perché si mise in una rottura proprio riguardo anche a questo punto, il discorso primato collegialità, i tedeschi ricordano. E qui chiaramente bisognava, a mio avviso, studiare molto bene la cosa, e i tedeschi in questo fino alla fine porteranno avanti l'urgenza e il discorso della collegialità, che poi si rispecchia nel capitolo terzo della Lumen Gentium, dove si parla della struttura gerarchica della Chiesa, ma di una gerarchia, attenzione, letta nell'ottica della comunione. Non capiremmo nulla, capite, di questo e soprattutto dello stile dei tedeschi. De Lubach nel suo diario addirittura arriva a dire che c'erano voci che in prossimità della promulgazione faticosa della Lumen Gentium, siamo nel terzo periodo del Concilio, nella cosiddetta settimana nera, ne succedono di tutti i colori, e povero Paolo VI, strattonato da una parte e dall'altra, dove i tedeschi, lui dice, io non so, dovrei andare a vedere altre fonti, dicono, senti Ottaviani, Tromp, Parente, che erano la componente romana, che chiaramente si poneva da un'altra ottica rispetto a queste istanze così accentuate da parte dei tedeschi. Döpfner disse a Parente, senti, noi diamo la possibilità che nel capitolo ottavo compaia il termine mediatrice, che c'è dopo gli altri. Ti diamo questo se tu in concilio, in aula, difenderai la collegialità. Questo è interessante. Io non so se fosse veramente uno scambio a questi livelli, non credo. Questo mi fa capire però l'importanza per i tedeschi di portare fino in fondo il valore della collegialità episcopale. Bene, poi sensibilità ecumenica, l'ho già detto, confronto col mondo protestante, abolizione dell'indice, dei libri proibiti, ma non c'è cenno a Maria o alla mariologia. O meglio, c'è in alcune petizioni singole, però a mio avviso non è che ci diano delle cose importanti. C'è il vescovo di Hildesheim che dice, Jansen, si faccia attenzione a una certa venerazione pagana e superstiziosa su Maria in certe regioni dell'America Latina. E lui dice, ma non solo lì. Quindi attenzione, mettere in guardia, purificare il modo di venerazione di Maria. Il vescovo di Trier, Veer, il concilio sia chiaro nel dire cosa si deve predicare su Maria, con finalità pastorale. Questo vescovo dice, il concilio sia chiaro nell'aiutarci, dato che Papa Giovanni ha detto che sarà un concilio con una valenza pastorale, ma pastorale che non vuol dire che non abbia un suo fondamento dottrinale. Badate bene, guai a quelli che spacciano il concilio, dicono siccome pastorale non è che valga molto. Cioè, sono menzogneri questi, state in guardia. Il terzo vescovo Rintelen di Magdeburg, lui dice non proporre alcuna dottrina mariologica che urti i fratelli separati, quindi i protestanti. Guardate, tre indicazioni, non è che dicano, però ci dicono già qualcosa del sentore, di come ci si pone. Non ho avuto modo di andare a confrontare, perché un lavoro, vedete, guardate, Padre Manno ne sa di più di me, cosa vuol dire andare a lavorare le fonti. Quali sono i voti se ci sono delle facoltà teologiche? E in questo caso bisogna andare a vedere, soprattutto quella di Innsbruck, retta dai gesuiti, quella da cui io provengo, ho studiato, quella di Monaco di Baviera, dove c'è la presenza soprattutto di sacerdoti diocesani, e il battaglione dei periti, badate bene, conciliari, quelli più importanti, io ho fatto la statistica, vengono da Innsbruck e da Monaco di Baviera, la maggior parte. Poi alcuni dall'altro terzo centro importante, che è la facoltà dei gesuiti di Francoforte, San Georgen, dove ci sarà Grillmeier, Semmerroth, ecco altri, ma dopo vi dirò i nomi. Ecco, non ho guardato, però sicuramente non troviamo grandi istanze o qualcosa che ci permetta di dire che nel mondo tedesco inizialmente si aveva una idea chiara circa il problema di Maria. Andiamo alla fase preparatoria, qui ci sarebbe veramente tante cose da dire, ma le commissioni, nella fase preparatoria ci sono tutte le commissioni che dovranno preparare che cosa? Gli schemi che poi saranno oggetto, quando inizierà concretamente il concilio nel 62, di fornire ai padri i testi e di vedere che cosa questo concilio a livello quindi documentale vuole proporre per il rinnovamento e la riforma della Chiesa. È ovvio che sia nella primo ambito, quindi fase antepreparatoria e preparatoria, e nella seconda celebrazione del concilio, la parte del leone la farà sempre quella che inizialmente viene chiamata commissione teologica e che poi sarà la commissione dottrinale. Chi lega queste due è sempre il nostro amico il cardinale Alfredo Ottaviani, che è una delle parti da gigante. Ma attenzione, non c'è solo lui, c'è tutto uno staff di persone, e anche preparate, sono spesso professori anche della Gregoriana o di altre facoltà teologiche romane, io direi Gregoriana, Lateranense, quelli sono i due poli propulsori, e che esprimono chiaramente una teologia, e io vorrei dire una ecclesiologia, che è molto diversa da quell'ecclesiologia rinnovata già di ambito tedesco, che già respira delle istanze ecumeniche, e che chiaramente verrà a scontrarsi con quella romana, che aveva un suo linguaggio, un suo stile, un suo, diciamo, chiamiamolo arroccamento. Adesso non voglio, mi astengo, vedete, fino adesso mi astengo dal dare giudizi per questo o per quell'altro, però le fonti le abbiamo, non è che possiamo far finta di niente. Il Concilio vedrà lo scontrarsi di due modelli di Chiesa. Certo, siamo tutti battezzati, tutti, nessuno mette in discussione il Papa, nessuno mette in discussione, guardate, i fondamenti della nostra fede vengono semplicemente rimestati, si cerca di andare alle fonti, alle origini, e quindi c'è il lavoro dei teologi. Quello che vorrei dirvi, in questa commissione preparatoria, quella teologica, e qui ci sarebbe un grande discorso da fare, soprattutto per i membri, perché ce ne sono anche tedeschi, dove badate bene che in quella preparatoria noi troviamo la presenza, per esempio, di teologi tedeschi come Hürth, che veniva penso dalla Gregoriana, da monaco di Baviera c'era Schmaus, ed erano membri. Poi c'erano i consultori di area tedesca, che erano un certo Brinktrina, Schauf, Backes, Dander, gesuita di Innsbruck, Witte e Bernhard Ehring, giovane redentorista che insegnava qui a Roma all'Alfonsianum, esperto di questioni di carattere morale. Consultori non tedeschi, ma che fanno parte di questa commissione, quindi fase antepreparatoria e preparatoria, e lì capite già molto, c'è Laurentin, Congar e De Lubac. Guarda caso, coloro che ci danno i due diari, credo, più possenti, e nel quale noi troviamo le fonti per capire cosa succede, come si evolve. Purtroppo manca, abbiamo anche del padre Tromp la prima tranche del suo diario, di cui si è servito anche il padre Toniolo. Tuttavia manca tutt'oggi il diario preciso, la ricostruzione della commissione teologica. E quello credo ci fornirebbe molte cose, almeno per essere precisi, se sono stati chiari nell'elaborare tutto ciò. Finora quello che avviene nella commissione teologica, perché lì, signori, è che dopo si capisce perché accento a questo anche in riferimento al documento mariano, finora lo possiamo stabilire in base a queste fonti private, che sono però importanti, perché c'ha da De Lubac e Congar ci danno delle questioni. Certo, non tutto, perché a volte la commissione dottrinale o teologica o dottrinale si riuniva senza periti, senza consultori, solo i membri. E quindi capite, e i membri a volte sono molto schivi nel riportare nelle loro memorie, ho visto, anche perché quelli presenti, penso a König, penso a Frings, sono molto discreti. Ecco, loro non lasciano, diciamo, grandi diari o cose, sebbene abbiamo loro testimonianze. Andiamo avanti. Cosa succede in questo primo, in questa fase della preparazione del Concilio? Siamo nel 1960. In base alle 600 richieste dei vescovi, la Commissione Teologica elaborò uno schema di natura mariano-mariologica dal titolo De Matre Dei et Matre Hominum, della Madre di Dio e Madre degli Uomini. Inizialmente questo schema doveva far parte dello schema della Chiesa, però guardate, le cose erano ancora molto, cioè non c'era assolutamente ancora quella che abbiamo, il capolavoro della Lumen Gentium. C'era uno schema sulla Chiesa, che poi era giuridico al massimo, così come composto all'inizio, e poi uno schema su Maria, ok? Separati, tuttavia già afferenti, io direi. De Lubac diceva che secondo lui doveva per alcuni essere già uno schema, cioè una parte del D'Ecclesia, secondo De Lubac. Nel marzo del 62, dopo l'approvazione definitiva, questo schema, che in fondo è opera di padre Balic, fin dall'inizio, padre Ermanno, quando mette in sinossi tutte le 8 redazioni, giustamente mette, spesso compare il nome di Balic, perché lui è l'estensore, ok? Cosa fa? E qui è chiaro che io mi rifaccio un po' le fonti di De Lubac e altri. È furbacchione questo Balic, perché fa uno schema che è un po' una summa di mariologia, una summula. Al che alcuni dicono in commissione, ma è un po', c'è un po' troppa carne al fuoco. Quindi, come già risulterebbe un po' difficile situarlo nel discorso della Chiesa. De Lubac è un po' malizioso e dice, Balic già, sebbene non lo fa vedere, voleva fare in modo che questo sempre di più diventasse uno schema autonomo, separato, per l'organizzazione del materiale. Infatti cosa fa lui? Lo amplia ancora. Prima fa uno schema, che è una summa di mariologia. Poi quando gli si dice, ma forse a questo punto lui dice, meglio fare uno schema autonomo. Qui già capiamo qualcosa di quello che succede. E qui la questione, io non entro nelle questioni già che sapete meglio di me, Soresse e Padre Ermanno, ecco, nei classici discorsi sul capitolo ottavo della Lumen Gentium, tra massimalisti, minimalisti, la votazione, ne farò cenno del 29 ottobre, via. Vi dico solo alcune cose forse inedite. Nel diario di Küng, per farvi capire, diario testimonianze che lui ha scritto, Hans Küng, guardate che è stato uno dei periti conciliari, al concilio insieme a Ratzinger, a Rahner, scrive che il padre Balic nel febbraio del 62, quindi ancor prima dell'inizio del concilio, ok? Siamo nella fase prima dell'apertura ufficiale del concilio, manda a più teologi una lettera con delle domande in latino circa un movimento mariano al concilio. Io questa lettera non so se il padre Ermanno l'ha mai vista, io non ho avuto modo di vedere, sarebbe tutto un lavoro d'archivio importante da fare. Küng risponde a Balic in modo durissimo e gli dice, caro padre, si preannuncia che da parte di vescovi e teologi e laici competenti, soprattutto del mondo tedesco, si leverà la protesta più vigorosa contro ogni tentativo di portare il concilio nella direzione di un massimalismo mariano. Küng è chiaro. Dice, non sognarti di creare qualcosa, di aggiungere, perché noi proprio non ci stiamo. Lo stesso fa Rahner, che in maniera brusca dice a Balic che di questo movimento mariano il concilio non ha assolutamente bisogno. Rahner nota che però la risposta di Balic è stata di una grande cortesia, era un uomo anche intelligente, il quale gli risponde semplicemente di augurargli ogni bene per l'avvenire. Küng commenta e Rahner telefona a Küng e gli dice, bisogna stare in guardia, perché non si sa davvero che cosa Tromp e soci abbiano in mente. Note di diari, ma vi fanno capire già che cosa succederà all'inizio del concilio, anche in riferimento al documento e allo schema mariano. Io direi che può bastare questo per la fase. Allora, cosa succede? Abbiamo otto, chiudiamo la parte fase antepreparatoria e preparatoria, abbiamo un De Beata e il De Ecclesia. I due documenti, guardate, sono autonomi, Il De Beata sarà consegnato ai padri come appendice dello schema sulla Chiesa, ma ancora non c'è nessuna istanza precisa se esso sarà parte o se sarà distinto. La cosa è lì. Anche se Balic sicuramente, questo è chiaro, basterebbe leggere il testo, è chiaro che ha formulato uno schema molto preciso che si pone, a mio avviso, chiaramente già come schema autonomo. E anche con in direzione di qualcosa di più. Guardate che c'è esplicitamente il discorso sulla mediazione, su Maria Mediatrice, e già si anticipa qualcosa, a mio avviso, sul discorso della corredenzione, anche se non è espresso, attenzione, De Lubac, che tutti dicono, non è espresso a parole, però qualcosa c'è nell'aria. Perché ricordate che noi siamo rimasti con Pio XII che disse no, non si parli di mediazione delle grazie per ragioni teologiche, perché dice a mio avviso il cammino non è, cioè non c'è ancora una maturità teologica di fondo, cioè teologi studiate, il discorso non è precluso ma bisogna che sia maturato. Secondo Balic, a mio avviso, per lui il discorso era maturo, ma i tedeschi, si dice, gli fanno lo scalpo perché dicono, ah sì, è maturo, ma in che modo tu usi la scrittura? Ecco un altro problema, l'uso delle fonti. E che uso si fa della scrittura quando si parla di Maria? Il problema della tradizione, certo, ma la scrittura, in questo caso nell'ermeneutica teologica, andate a vedere Dei Verbum, ecco la connessione con Dei Verbum, un altro grande problema. 5 minuti. Bene, prima sessione, primo periodo del Concilio, questo era carino, che il 20 ottobre, quando si apre il Concilio, il Concilio si apre l'11 ottobre, il 20 ottobre per la prima volta c'è un cenno a Maria in aula, e questo anche vi riecheggia la modalità con cui i vescovi poi si divideranno. È in riferimento al famoso messaggio al Concilio, dove intervengono tre vescovi, un italiano, Carlo Ferrero, che chiede che nel messaggio all'umanità del Concilio si faccia esplicito riferimento a Maria, Madre nostra e Regina del mondo. Tenete in mente questi titoli. Un altro vescovo, Monsignor Ansel, vescovo ausiliare di Lione, dice che se il messaggio all'umanità del Concilio debba sì o no fare riferimento a Maria, se lo fa, lo faccia fin dall'inizio e ponga Maria in relazione agli Apostoli, e quindi richiama il Pentecoste, il Cenacolo. Terzo, un vescovo indiano dice assolutamente non si parli di Maria, non si faccia nessun esplicito riferimento a Gesù Cristo, Spirito Santo e Maria Vergine, per un discorso anche di sensibilità interreligiosa. Tre posizioni, uno stile con dei titoli ben precisi, ok? Quindi sì a Maria in un certo modo. Ansel, in questo caso è un francese, ma rispecchia anche la mentalità tedesca, no, Maria è in riferimento alla Chiesa, agli Apostoli, collegialità episcopale. Terzo, non si parli di Maria. Quindi con i lemmi potremmo dire il minimalismo, ok? Massimalismo, minimalismo, e io direi la corrente che in fondo quella perseguita dai tedeschi è un riferimento di rinnovamento ecclesiologico dove Maria viene posta, diciamo, in questa situazione. Alla fine sarà accolta proprio la proposta di Monsignor Ansel, e se voi andate a vedere il testo del messaggio al Concilio, si dice appunto, noi successori degli Apostoli, tutti qui riuniti in preghiera con Maria, la madre di Gesù. Ok? 3 minuti me li lascio a Padre Manno. E Io direi una cosa, abbiamo visto la fase preparatoria, inizia il concilio, 4 periodi, io ho tante cose, in caso le darò a Padre Ermanno se le vuole mettere nel sito con le fonti e le cose perché sono molto interessanti, io vi ho fatto forse il primo periodo. Ecco, io concluderei così, concluderei dicendo che l'apporto dei tedeschi è stato soprattutto quello, e a mio avviso si ferma, almeno non si fermerà sino alla fine, ma quello decisivo è stato quello di aiutare Roma e i teologi romani con un grande fatica, con chiaramente il consenso dei francesi, la componente francese, a far sì di capire l'importanza di parlare di Maria in rapporto alla Chiesa, ma a livello teologico in seno all'ecclesiologia, con una profonda attenzione al discorso della scrittura, al discorso ecumenico, guardate, questo è fondamentale, con una sempre Frings, io ho guardato tutti gli interventi in riferimento a questo, di Frings, di König, a tutto il lavoro dei teologi come Carraner, come Ratzinger e altri, tutti continuano a parlare questo. In fondo il problema, sapete, dei titoli, perché dopo i due problemi finali, ultimi, erano il titolo mediatrice di tutte le grazie, che la maggior parte dei tedeschi non vorrebbe neanche esplicitata nel testo perché si ritiene non ancora matura, e il titolo stesso Madre della Chiesa, che per alcuni è problematico. Ecco, ma a parte queste questioni in cui ci si impunta, e termino con quello che dirà Frings, ecco, i suoi interventi, vi fanno capire molto bene qual è stato l'apporto dei teologi tedeschi al Concilio. Allora, leggo le due dichiarazioni di Frings. Pensate, nel settembre del 63, prima della famosa votazione dell'inserimento del De Beata nel De Ecclesia, 29 ottobre, che voi sapete con le due relazioni di König e di Santos, ma queste sono cose che sapete, io ho cercato di fare cose, diciamo, inedite. Frings, il 30 settembre del 63, quindi quando si doveva, a mio avviso, già arrivare a stabilire i tedeschi vogliono fino in fondo che il De Beata venga inserito nel De Ecclesia, dice: bisognerebbe accentuare il concetto di Chiesa come sacramento e occorrerebbe inserire una descrizione della Chiesa come comunità escatologica di santi. Da un lato dunque la Chiesa già perfetta nei suoi santi, dall'altro lato la Chiesa in tensione verso la santità da raggiungere, che sarà tinta compiutamente nel regno di Dio. Vorrebbe inoltre il cardinale Frings un più organico collegamento tra il mistero della Chiesa come corpo mistico e il popolo di Dio, e ritiene opportuno includere in questa trattazione sulla Chiesa tutto ciò che si riferisce alla Vergine Maria e che ora trova posto in un altro schema, il De Beata. Ciò, per Frings, gioverebbe anche al dialogo con i protestanti, e a questo proposito l'arcivescovo di Colonia ringrazia Paolo VI che nella domenica precedente aveva parlato proprio di questo aspetto di profonda attenzione ai nostri fratelli divisi. Termino e vado al 64. Alle ultime dichiarazioni, siamo al terzo periodo del concilio, quindi nel momento, un mese prima della promulgazione sia del capitolo ottavo che della Lumen Gentium, quando si aveva una paura che riesplodesse la cosa, invece sono stati molto bravi, hanno capito il valore, l'indicazione di Paolo VI a non esasperare, vedete, le due posizioni, quella romana o quella, diciamo, franco-tedesca, anche in riferimento a Maria. E Frings dice: una grande diversità di opinioni si è rivelata nel corso della discussione sul capitolo, quindi su questo iter del documento mariano, anche se lo schema non contiene nulla che sia contrario alla fede cattolica o ai diritti dei nostri fratelli separati. Questo è chiaro. Per i tedeschi questi erano i punti. Una dottrina che serva, che aiuti la comunità ecclesiale. Non una devozione soggettiva, personale su Maria. Benissimo che ce l'hai, nessuno te lo nega, ma questo è un documento del Concilio. che deve valere per la Chiesa universale, con una profonda attenzione al mondo protestante. Esso offre una via mediana, dice Frings, tra opinioni diverse e può in certo modo venir considerato come un compromesso, ma difficilmente si potrebbe mutarlo, poiché occorre una maggioranza di 2/3. È concreto, è il tedesco Frings, e segue le indicazioni di Paolo VI, che voleva che i documenti fossero emanati con il maggior numero di consensi, di unanimità. È perciò conveniente sacrificare ciascuno qualche idea personale, anche giustissima, e approvare lo schema dopo le modifiche delle citazioni bibliche e le correzioni di certi passi, così come è stato richiesto nel corso del dibattito. Da questo testo i teologi potranno poi prendere le mosse per approfondire le dottrine ancora non chiare e per sviluppare meglio quelle ancora controverse. Grazie.